Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 21. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera e con me c'è non la squadra al completo, ma numericamente direi che siamo ben superiori alla media, soprattutto per l'occupazione degli studios qua a Monaco. Facciamo il giro di presentazioni della squadra e poi presentiamo i nostri ospiti di questa sera. Partiamo da Modena, dove c'è Riccardo Rossi e Ricky Unreal.
Maledetto che mi hai messo per primo. Ciao a tutti, buonasera e buon ascolto di puntata anche stasera.
Ma perché ho tipo la fobia che qualcuno si senta messo da parte, perché lo dico sempre per ultimo, per ragioni puramente casuali. Quindi mi baso sull'ordine delle preview nel basso qua dell'hangout, che è più o meno sempre casuale. E niente, è toccato a te.
No, che c'ho proprio i secondi cuscinetto per sparmare sui social network che siamo live. E allora, aiuto!
Sì, in effetti avrò il tweet, vediamo se riesco. No, lasciamo stare. Andiamo. No, Riccardo Rossi, spacehumor, twitter.com/spacehumor, dove è un po' che non c'è nulla, vero?
No. No, di recente no, anche perché adesso faccio focus sui timelapse.
Giusto.
E non sono multi-man, quindi.
Effettivamente la cosa più indicata per rappresentarti sono i timelapse, quindi youtube.com.
No, vabbè, però se vedo qualche immagine bella magari mi ci butto, non è che...
Beh, intanto pompiamo i timelapse, che sono quelli che vanno in questo periodo. Ne abbiamo parlato spesso anche nelle puntate scorse, quindi Riccardo è la persona dietro quei capolavori. Poi c'è da Milano Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, vi do il benvenuto al podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica nello Spazio, e oggi è il 19 marzo del 2015. Se avete domande utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure la chat sul nostro sito astronauticast.com.
Meno male che c'è qualcuno che segue la checklist e dice le cose che io non dico all'inizio, perché è emozionato dalla serata diversa dal solito. PaoloAmoroso.com, attivissimo su Google Plus, un grande divulgatore, e quindi andate a vedere che cosa pontifica sui social network. La risata in sottofondo era Luigi Morielli da Carmagnola, il sempiterno.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola.
Luigi Morielli, columnist della rivista Celum, e che cos'altro? Il tuo blog è un po' fermo, basta. Lo dico anche a beneficio degli ospiti, perché
ho fatto un post ho fatto un post oggi proprio per l'equinozio di primavera.
Stasera Mike, un giro di presentazioni veramente eccezionale. Space Humor è un po' fermo. Il blog di fermo.
Lo so, è così, perché ci stiamo, abbiamo un po' tutte le nostre core, come si dice, core competencies, un po' messe da parte dalla missione di Samantha, che insomma, ha cambiato un po' gli equilibri dell'associazione. Luigi, allora l'abbiamo presentato, passiamo agli ospiti di questa sera, che sono Simon Challis e Sergio Buzz. Perché sul forum tutti ti immagineranno come Buzz.
Putz.
Paolo Umberi.
La storia arriva da una parola italiana, quindi è Buzz. Non arriva da...
Sì. Ah, io la so la storia, allora. Lo dicevo perché sono sicuro che, essendo tu un utente molto attivo di forum astronautico, la gente ti conosca come Buzz, pensando a Buzz Aldrin. Ma c'è un'altra storia dietro.
Che coincidenza.
Siete qui questa sera in qualità di flight director della missione di Columbus, il laboratorio europeo della stazione spaziale, progetto di cui facevo parte anch'io, ma non più, e quindi sono riuscito a convincervi a partecipare. Bene,
Siamo qua come siete felici? Appassionati di spazio, prima di tutto.
Siete felici? Perché vedo delle facce perplesse. Siete felici?
Siamo...
Sì.
Bene.
Stiamo ancora cercando di entrare in questa tecnologia di
siamo
internet.
Siamo proprio impressionati da tutto questo setup.
Cerchiamo di vedere se vi sentono dalla chat, perché avete capito che siamo un po' artigianali come tecnologia, quindi a volte abbiamo bisogno del supporto della nostra regia distribuita, che ovviamente non risponde alla mia domanda, quindi possiamo continuare. Due notizie associative prima di buttarci nel vivo della puntata. Abbiamo cominciato a spedire le tessere, giusto Luigi?
Sì, direi che più che abbiamo cominciato, siamo arrivati a metà febbraio abbondante, quindi circa un mese fa, di aver completato la spedizione di tutti quelli che si erano iscritti fino ad allora. Adesso mancano una dozzina di persone, di tessere ancora da inviare, le invierò entro fine mese, di modo di raggruppare questi ultimi che arriveranno in questi giorni. E diciamo che è stato un bel lavoretto, perché sono state 112 tessere spedite complete di gadget e di lettera di saluto e sia per i nuovi che per i coloro che ritornano nell'associazione.
Riccardo sta mostrando la patch e la tessera che ha già ricevuto, ci sta mettendo un po' di più a varcare le Alpi, io ancora non ce l'ho.
Mandate anche la patch quest'anno?
La patch la mandiamo ai nuovi o come funziona?
Io non sono di sicuro nuovo.
Quest'anno la mandiamo a tutti.
Giusto.
Quest'anno la mandiamo a tutti.
Ok, quindi sì, che arriva.
Ma non è ancora passato le Alpi neanche.
No, ci mette...
Ferma
in
Svizzera.
Tra l'altro l'anno scorso sono dovuto andare...
Sarà ferma... Dicendo che sarà ferma magari ancora al di qua della frontiera, però vabbè. Comunque ho letto anche sul forum, anche in vari post, che diverse persone l'hanno già ricevuto, quindi è buon segno, diciamo. Non so se si capisce, ma non siamo così amici delle Poste Italiane, perché ci hanno combinato parecchi pasticci nei tempi passati. Adesso con raccomandate, per fortuna, diciamo che la percentuale di arrivo delle buste è salita decisamente. Ne mancano all'appello solo, diciamo, l'1-2% con le raccomandate, mentre prima con la spedizione prioritaria se ne perdeva fino al 30%, e non era bello.
Era ancora peggio quando avevamo la versione cartacea di Astronaut News, che era bella corposa e
quella proprio
faceva gola a qualcuno nelle poste. Vabbè, mi spaventa un po' sempre la raccomandata, perché di solito era il mio vecchio padrone di casa che mi minacciava con le raccomandate quando andavo.
Per me le raccomandate sono solo multe.
Ma poi non arrivano come le raccomandate
dalla
multe.
Svizzera, sì.
Ah, dalla Svizzera. Ah, ti è arrivata poi. Bene, allora abbiate fede se non avete ancora ricevuto la vostra tessera, e poi ne parliamo in interludio dei dettagli, se non avete idea di che cosa stiamo parlando quando parliamo di tessere. Veniamo
entro una 15 giorni dovrebbero arrivare tutte. Se a qualcuno non fosse arrivata in questi termini, fatemelo sapere, che vado a recuperare il codice della raccomandata e vado a vedere se si è persa, se è per strada o che fine ha fatto.
Sì, al solito, se tra due settimane, un mesetto, non avete ancora ricevuto nulla, mandateci una email o un piccione viaggiatore di qualche genere e cerchiamo di capire cosa è andato storto. Bene, buttiamoci invece nel vivo della serata, perché abbiamo due ospiti, li stiamo facendo aspettare. Allora, Flight Director di Columbus, tutte e due, uno da molto tempo, uno fresco di... Da quanto sei?
Un anno.
Ah, già un anno?
Un anno e tre mesi.
Ah, caspita, pensavo molto bene.
Passa.
Tempo passa. Allora, presentatevi e raccontateci un attimo innanzitutto che cosa fate e come ci siete arrivati.
Comincio io.
Comincio tu.
Io sono di Savona, ho fatto l'università a Torino, aerospaziale ovviamente. Poi da lì ho fatto un master dopo l'università, il SEEDS, organizzato dal professor Vallerani, e questo mi ha permesso di entrare in Aleni a Torino, dove sono entrato iniziando a lavorare sulle sistemi biorigenerativi, quindi piante, crescita di piante per rigenerare ossigeno, acqua, cibo per astronauti. Poi da lì nel 2008 hanno lanciato questo modulo sulla stazione spaziale e mi hanno messo in console a fare supporto ingegneristico, e da lì è tutto cominciato praticamente. Poi sono entrato in contatto con questo personaggio qui che lavorava da qua, e poi...
Ah, quindi è colpa sua?
È colpa sua, sì, sì, tutta colpa sua.
È colpa tua che io sono qui? Quindi è colpa tua che io sono qui?
All'origine è colpa sua, sì.
Per la proprietà transitiva.
Quando lui ha fatto il salto a Fly Director si è liberato un posto di qua come ingegneria e sono entrato e sono venuto io.
Ah, quindi tu eri Colest?
Sì, prima sì.
Quindi sono iniziato a fare come supporto ingegneristico Colest, appunto, che è quello che coordina il supporto ingegneristico durante l'attività, e l'ho fatto per 4 anni, 5 anni, e poi da lì, attraverso di nuovo un altro posto che si è liberato da Fly Director, ho avuto l'opportunità nel 2014, a gennaio, di fare Fly Director, e eccomi qua.
Bene, Simon?
Io, allora, prima di cominciare, io devo dire scusa per il schifo italiano. So, ok, sono inglese, chiaramente. Io avevo sempre interesse sullo spazio dall'età di 8 anni. Io ho cominciato l'università, non mi ricordo quando, molto tempo in passato, e ho fatto gli studi di fisica e sistema spaziale. E quando ho finito, poi ho fatto un master's alla International Space University a Strasburgo, ero nella prima classe di master's, 96. Poi dopo questo io sono ritornato in Inghilterra e ho fatto 4 anni come engineering support per il programma di telecomunicazione satelliti di telecomunicazione militari, no, con Skynet program in Inghilterra.
Lo Skynet di...
No, no, come on Skynet, ma non si sa mai. Ufficialmente no. E poi io volevo lavorare sempre nel campo spaziale umano, e qualcuno mi ha chiamato e ha detto, volevi venire a lavorare a Torino? Ho detto, sì, sì, certo, e poi mi sono mandato lì, e io ho fatto... 18 mesi a Torino, ho lavorato nel gruppo di operazione Node 3, e per quello che ho imparato questo bel italiano. E poi, fortunatamente, questo è finito per me, ho dovuto trovare un altro lavoro, e dopo questo sono stato a Stec in Olanda, e lì io ero un gruppo di ESA e... avremmo avuto l'obiettivo di creare l'organizzazione operazionale ATV a Columbus, nella Operation Management Division. Allora io sono involuto all'inizio proprio come organizzare l'operazione per ATV a Columbus. Era un periodo molto intenso.
Stiamo parlando di quanti anni prima dell'inizio?
Era 2003.
Okay.
Allora, in teoria, un anno prima del lancio, alla fine ho 4 anni, no? E ho fatto questo per un po', però io volevo fare qualcosa, no? Perché a quello livello lì in Est, che è un po' distante dall'operazione. Sì. Allora, quando l'opportunità è arrivata, io sono deciso di andare a COCC e fare questo engineering support. E poi dopo lì con la missione di Columbus c'era un certo punto in cui era un'opportunità di essere una flight director, e voilà.
Tra l'altro, una cosa interessante, lui ha detto che lui è appassionato di spazio da quando aveva 8 anni.
Sì.
Io vorrei dirlo per tutti quelli che sono là fuori che dicono è troppo tardi, io non ero appassionato di spazio per niente quando mi sono iscritto all'università. Io sono perito elettrotecnico, ero proprio ma cosa faccio, cosa non faccio, mi piacevano gli aerei, ho scelto aerospaziale, mi piacevano gli aerei, ho fatto fondamentalmente 5 anni di aeronautica, mi sono appassionato allo spazio durante la tesi, e da lì poi...
Per, cos'era la tesi?
Di propulsione elettrica.
Ah, per quello.
Sono andato a Stoccarda, ho fatto la tesi di propulsione elettrica. Ma prima di allora praticamente avevo fatto niente di spazio. Poi dopo, finita la tesi, ho trovato... Volevo tornare a Torino per regioni private e non trovavo un lavoro decente e ho trovato questo master fatto, organizzato dal professor Valerani e da l'ingegner Messidoro, che è capo dell'ingegneria da legna praticamente, che è durato un anno e mezzo, e praticamente quelli mi hanno, insomma, stare a contatto con due personalità del genere mi ha dato un po' di spinta, diciamo.
Ok, quindi non è stato forum astronautico, punto di
non è stato forum astronautico, no, però...
Ok, allora siete flight director, che cos'è un flight director? Perché l'ho dato un po' per scontato annunciandovi, però spieghiamolo a...
Guarda, vedo le due domande, siccome alla prossima domanda io non so rispondere Simon.
Hai un'idea, comunque.
Più o meno, stima, questa okay. La prendo io. Niente, l'operazione Columbus, ovviamente penso che quelli ci ascoltano sanno cos'è, comunque questo modulo... che fa parte della stazione spaziale, all'interno di cui operano gli astronauti. Il flight director è quello che sostanzialmente ha la responsabilità di tutte le operazioni all'interno di questo modulo. Quindi sotto l'autorità del flight director di Houston abbiamo la responsabilità della sicurezza degli astronauti, anche se l'ultima autorità risiede nel flight director a Houston, mentre per quello che riguarda la pianificazione, la preparazione e l'esecuzione delle attività, noi siamo i responsabili, quindi abbiamo un team che è una parte in console con noi, una parte è in centri di controllo sparsi per l'Europa, che eseguono le operazioni, quindi vuol dire che seguono gli astronauti durante la loro attività, che seguono la telemetria che viene dal modulo, che mandano comandi per cambiare parametri a bordo, e noi come flight director abbiamo responsabilità di coordinare tutto questo e di far sì che tutto venga in maniera sicura per gli astronauti e che sia fatto in modo di raggiungere gli obiettivi di missione, ovvero ottenere risultati scientifici alla fine. Questo è più o meno in poche parole.
Quindi, visto che hai più o meno toccato l'argomento, faccio un preemption e vado sulla domanda che c'era dopo. La differenza tra il flight director di Columbus e il flight director della stazione spaziale o quello, l'equivalente in Russia, è l'entità della responsabilità, il focus sul modulo o
no? Perché si pensi che c'è tre oggettivi importanti per un flight director. La prima cosa è la sicurezza o la safety degli astronauti, no? E dopo del veicolo, e dopo questa la missione. Questa è una mantra che ce l'abbiamo. Il flight director di Houston ha le responsabilità di questo per tutta la stazione. Noi invece abbiamo questo solo per il modulo Columbus, no? Più o meno.
Sì, e poi loro sono, cioè, tra i russi e gli americani si alternano sei mesi chi è il lead, e durante i 6 mesi in cui è il lead, quello è proprio l'ultima autorità in materia di sicurezza, ovvero... Cioè sono loro che sono i responsabili della sicurezza dell'astronauta a bordo, mentre per noi possiamo autorizzare di fare qualche attività se è questione time critical, cioè se abbiamo bisogno di farlo in maniera urgente per salvare l'astronauta, ma se no normalmente operiamo sotto la loro autorità. Questo è, quindi loro ovviamente hanno molto di più di cui occuparsi, perché la stazione è molto più grande, quindi questo loro fanno, il loro lavoro è di coordinare tutta la stazione, che è 10 volte Columbus, diciamo. E in più, diciamo, noi operiamo sotto la loro autorità, quindi tutte le nostre scelte, tutte le nostre attività, tutto ciò che può impattare la stazione o impattare la sicurezza degli astronauti deve passare sotto la loro autorità, quindi dobbiamo chiedere il loro permesso.
Ok, poi a rotazione più o meno c'è questa cosa dell'increment lead. Cos'è un increment lead?
Allora, se è un flight director, normalmente abbiamo lì i turni, no, di 8 ore, tre turni del giorno, per questo tempo il flight director diretta, fa tutte le decisioni in tempo reale, però dopo 8 ore si scambia su un altro flight director e così è molto difficile da seguire le cose in generale o la big picture.
Okay.
Sì, allora hai bisogno di un altro flight director che ha una vista più grande su un tempo più lungo per implementare gli obiettivi dell'agenzia spaziale.
Quindi il focus quando sei increment leader è più sulla missione, non,
sì.
No, sì. Non guardi o anche la parte ingegneria, voglio dire, di manutenzione, se ci sono delle attività.
Sì, poi il flight director console e il flight director per execute o come si dice?
Esegue.
Esecuzione l'operazione. Invece increment lead flight director sta preparando le attività, lui è responsabile di assicurare che la preparazione per l'attività che sarà executed è ben preparato, no? E
diciamo che quando sei flight director in console sostanzialmente sei responsabile di tutto, cioè nessuno ti può dire quello che devi fare, nel senso tu sei autorità di quello che sta succedendo nel tuo shift, dopodiché finiscono le tue 8 ore, arriva un'altra persona e tu sei fuori, non conti più niente fino al prossimo turno sostanzialmente, mentre l'increment lead non fa console durante quei 6 mesi perché ovviamente non riuscirebbe a seguire tutto e fare anche console, e però ha la visione, appunto, la big picture, quindi di tutti i 6 mesi. Quindi io come flight director in console magari mi occupo della pianificazione di domani o di fa 2 giorni. L'increment il flight director quella cosa l'ha già vista una settimana fa e l'ha già preparata e ha già fatto in modo che arrivi in console quando è già pronta e quindi guarda magari un po' più in là.
Capito? Parliamo allora dell'attività di console di tutti i giorni. Facciamo un tolto quello che è la preparazione dell'increment. Quando siete un flight director che non è increment lead, ma che non è in console, ha delle altre attività, ha delle altre...
Sì. Ma allora, sì, noi siamo quanti? 12 flight director e quando non siamo sul console occupiamo dei prodotti che usiamo per l'operazione. Allora, per esempio, le procedure che usiamo, abbiamo uno flight director che segue tutte le procedure che ha creato e poi mette sul a review. Mm-hmm. Abbiamo un flight director così, abbiamo un flight director per i regoli di voli, come si dice?
Flight rules.
Yeah, che è un'altra documentazione che abbiamo sul console per assistere nell'operazione. Allora, ogni flight director ha una disciplina speciale per aiutare in generale l'operazione, no?
Sì, quindi c'è le procedure, c'è appunto le flight rules, c'è il responsabile di tutte le cose relative alla sicurezza, c'è poi il team lead, poi c'è il responsabile di chi ha le interfacce con l'ingegneria,
che è
tipo quello che facciamo noi praticamente, c'è il responsabile di OIP, JIP, che sono i processi di interfaccia, quindi come sono i processi lavorativi interni a noi oppure verso NASA, e quindi ogni flight director si suddivide questo lavoro e ovviamente c'è un responsabile, c'è sempre un backup se si lavora in due.
Un esempio di procedura, perché diciamo procedura, ma un esempio di procedura che viene...
Procedura dici ODF?
Sì.
Cioè,
sì.
Esempio di procedura è semplicemente accendi un computer.
I mean, tutte le attività che la stanotte fanno in Columbus ha una procedura, no? E questa procedura è... E abbiamo un flight director che si occupa di questi processi di fare procedure.
È tipo la checklist alla fine, fondamentalmente. Sì. È una lista di attività in cui tu devi controllare veramente una procedura. Può essere, c'è una procedura per accendere un computer, c'è una procedura per spegnere le luci, in teoria. Poi ovviamente non lo usano, perché magari quello lo fanno tutti i giorni. Però per ogni attività c'è una lista di cose. Tipo, controlla che l'interruttore tra dettagli sia spento, controlla che quest'altra cosa sia accesa, dopodiché stacca la spina, non lo so, queste cose, una serie di cose, quindi sono steps uno dopo l'altro, che ogni persona, sia l'astronauta a bordo che anche le persone a terra che fanno attività, seguono, perché appunto uno non vuole mai fare attività improvvisando. C'è qualcuno offline, quindi un team di persone che fuori dalla console rivede queste procedure, le studia e fa in modo che siano corrette, simula a terra, verifica che funzionino. Dopodiché queste procedure vengono approvate e a quel punto le possiamo usare in console.
Hai dato simula, oltre alla validazione delle procedure ci sono anche le simulazioni, che sono conosciute penso dal pubblico perché tutti hanno visto Apollo 13 e sanno che si fanno simulazioni per prepararsi alla missione, ma vengono fatte simulazioni anche dal personale di terra, e in cosa consistono?
Io? Yeah. Ok, allora abbiamo una simulazione per qualche motivo o qualche oggettivo. Prima cosa è per l'allenamento, il training dei nuovi controllo di volo, no? Perché per fare il nostro lavoro è molto importante di capire l'ambiente in cui lavoriamo. Questa è una cosa importante, non solo la cosa tecnica, però la comunicazione tra le posizioni differenti o diversi. Allora questa è una cosa molto importante, probabilmente questa è la cosa più importante di tutto. E una parte di questo è specialmente il training che facciamo per l'emergenza,
no? L'emergenza,
yeah. Che facciamo non solo da solo in Europa, ma facciamo anche con NASA, e anche noi facciamo con il crew da bordo, e quando facciamo così è una cosa che è fatto in tempo reale. Mm-hmm. No? Questo è un oggettivo. Poi l'altro è quando abbiamo i nuovi esperimenti, i nuovi payloads, usiamo simulazioni per provare i concetti operazionali, per vedere se funzionano o no, e anche per abituarsi con l'esperimento, per avere un po' di esperienza prima di fare la prima volta. Poi io volevo dire un terzo oggettivo, però ho dimenticato.
Il punto importante, secondo me, è anche quello sulle emergenze, per esempio, che sono perché sono cose che non succedono mai a bordo, a parte rari casi, diciamo. Però appunto mai è successo di avere un incendio a bordo della stazione spaziale. Quindi che cosa facciamo se c'è un incendio? Io ho fatto addestramento, ma addestramento magari l'ho fatto 5 anni fa. Nel frattempo in parte l'ho dimenticato sicuramente, e in parte magari le procedure sono state aggiornate, sono state migliorate. Quindi è un modo di un refresher, un modo di ricordarsi quello che è, e di ricordarsi il modo, non solo come si interagisce col sistema di bordo, con la stazione spaziale, ma anche come diceva Simon, lo facciamo insieme agli americani, quindi come si interagisce tra i vari centri di controllo, quindi con l'equipaggio ma anche con i centri di controllo. E questo è uno dei motivi.
Ok.
E che cos'è una backroom nel controllo missione? Voi ne avete lì per Columbus?
Certo.
Noi due arriviamo da lì, diciamo.
Sì.
Praticamente, appunto, adesso diciamo siamo nella front room, si dice così, non lo so, la control room, la stanza di controllo, ovvero in prima linea. Noi siamo quelli che seguono le attività, che coordinano le attività immediatamente. Poi c'è una back room, ovvero qualcuno che sta leggermente più lontano dalle attività, che non ha bisogno di seguire ogni singola cosa che sta succedendo, ma che fondamentalmente dà un supporto più in dettaglio, magari più specializzato su ogni singola cosa. Questo è quello che noi chiamiamo l'engineering support team. da cui noi venivamo, quindi adesso un po' negli anni un po' cambiato, ma adesso per noi le backroom non sono più a Monaco, sono a Brema e a Torino, quindi in Austrium a Brema, Airbus, e in Aleni a Torino. Ci sono persone che stanno, appunto, non stanno 24 ore al giorno, perché non c'è bisogno che siano 24 ore, ma seguono l'attività e danno supporto specializzato, magari quando si va a un livello che è al di là del livello dell'operatore, perché magari è su come funziona la singola, il singolo equipaggiamento, che magari all'operatore in console non interessa, non serve saperlo, capire perché si è rotto in quel modo. Quindi questo
Questo più per cose del sistema, nel senso per il funzionamento del modulo e della piattaforma, non per la scienza. Non stiamo parlando di scienza, perché non so se c'è la differenza. Perché
sì, piuttosto per il sistema. C'è anche engineering support per i payload, per gli esperimenti anche, però normalmente non è fatto come un backroom, è piuttosto che gli esperti sono proprio con gli operatori di payloads insieme. Se è una cosa importante, se no sono al telefono.
No. C'è un setup un po' diverso tra gli esperimenti e il sistema, nel senso che il sistema è sotto un contratto verso ESA, gli operatori degli esperimenti sono sotto un contratto separato e loro hanno la loro interfaccia diretta verso la loro backroom. Quindi mm-hmm. Per il sistema la backroom è rispetto a quel CC, per gli esperimenti la backroom è rispetto al centro operativo di un payload che magari è a Colonia o in Svizzera o insomma uno di questi centri operativi. Quindi loro hanno lo scienziato, magari, che è quello che viene chiamato il payload developer, quello che ha sviluppato l'esperimento, che se è un'attività particolarmente importante tante volte viaggia direttamente lì, quindi sta lì con loro, o altrimenti sta magari al telefono, quindi hanno una persona, un call che possono chiamare, possono...
Abbiamo un altro backroom a questo momento a COCC, che si chiama il room di gestione di missione, no? Mm-hmm. Questo è l'ex engineering support room, e qui dove si trova la possibilità di parlare direttamente con gli astronauti. Per esempio, ogni settimana abbiamo una conferenza con Samantha a questo momento, e qui è fatto in questo backroom. È un backroom di ESA, e la mission manager di ESA è sua backroom, però per me, per esempio, io ho usato questo room le ultime 6 mesi per me stesso, mm-hmm. anche per seguire le operazioni in real time, perché abbiamo tutto lì, i headphones e i tools sulla operazione, è molto utile, è un altro tipo di backroom.
Quindi eri lì a seguire la tua parte dell'incremento di Samantha. Come cambia il lavoro di COCC quando c'è un astronauta ESA a bordo? È un po' diverso rispetto a quando si hanno magari dei payload europei o delle attività europee, ma fatte da astronauti di NASA?
Sì, allora per l'operazione al console credo che non cambia molto, perché il percentuale del scenso del tempo di crew adatto a ESA è sempre lo stesso, è 7%, no? Però con un astronauta di ESA c'è un punto di vista un po' diverso, e per esempio noi facciamo molto di più le cose per la relazione pubblico
PAO.
Dobbiamo processare, dobbiamo mandare al crew tanti messaggi per il crew fare il piccolo video, il piccolo clip. Allora c'è un livello del volo un po' più alto confronti che quando non abbiamo un astronauta di ESA.
Abbiamo anche un po' più di ore di crew time di solito.
Ma se ho capito bene, in realtà non cambia molto.
Okay. Un'altra cosa che cambia è che impatta un po' la console, forse, è il BME, il Biomedical Engineer. Ovvero
giusto.
C'è un team che segue, si chiamano Biomedical Engineer, che seguono tutti gli astronauti, quindi seguono le attività degli astronauti e sono quelli che si assicurano che noi operatori non stressiamo troppo gli astronauti, diciamo, quindi che la pianificazione delle attività e l'esecuzione delle attività rispetta certi requisiti, tipo dormire 8 ore e mezza, fare non più di 6 ore e mezza di lavoro, avere la loro pausa pranzo, tutte queste cose. E anche si occupano dell'aspetto medico dell'astronauta, quindi gli astronauti fanno conferenze mediche private, fanno conferenze psicologiche private, o conferenze relative agli esercizi che devono fare. Se l'astronauta è europeo, il BMI è europeo, quindi quando non abbiamo un astronauta europeo in console, sempre da Colonia viene durante le ore di lavoro dell'astronauta un biomedical engineer, e noi abbiamo, diciamo, più responsabilità, nel senso che è responsabilità del direttore di Columbus preoccuparsi che l'astronauta europeo stia dentro i requisiti medici, mentre per gli astronauti americani no. Quindi questa è un po' una differenza.
In particolare, per la missione di Samantha, avete dovuto fare del lavoro particolare, anche dal punto di vista dei LED, dei lead, oppure è stata una preparazione semplice come una qualsiasi altra missione di un astronauta ESA?
Potresti ripetere le domande, perché ero un po' distratto con le cose. Scusa.
Sì, è comparsa una foto sulla...
Where did that come from?
C'è arrivata una foto dalla back room, non so chi l'ha... Ah, Riccardo.
Ma questo è il nostro back room, è vero?
È il nostro back room.
Sì.
No, appunto, se
per... Sì, no, volevo... Sì, 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 vai, vai.
Vai. Ma no, vai, Luigi.
Se per la preparazione della missione di Samantha avete dovuto fare delle preparazioni particolari, anche dal punto di vista dei lead?
No, è più o meno lo stesso, mi sembra. C'è una cosa diversa, per tutti gli astronauti di ESA c'è un programma di educazione in più. Allora,
education. Istruzione,
didattico.
Sì, allora noi abbiamo i nostri obiettivi di chance sempre, poi c'è questa in più. Allora ci sono le attività o gli esperimenti fatti in spazio per gli studenti, no?
Forse la differenza è anche che hai più un contatto diretto con l'astronauta, quindi fai tipo con gli astronauti americani non faresti questa conference settimanale con l'astronauta.
Ah, ok. No,
hai più un contatto, okay. L'astronauta magari ti scrive email,
sì.
Oppure tu gli puoi scrivere email, diciamo, o cose del genere.
Sei meglio che me.
Sto studiando.
No, è giusto, infatti questo è un privilegio, non so se puoi dire. Del Increment di Flight Director, che io posso scrivere direttamente all'astronauta di ESA, che c'è qualche beneficenza per questo, per creare un rapporto di lavorare bene tra la Terra e lo spazio.
E... Paolo?
Sì, volevo chiedervi, fino ad ora abbiamo parlato della preparazione e dello svolgimento della missione, ma prendete parte anche alle attività di debriefing con gli astronauti dopo la missione?
Certo, sì. Allora, se abbiamo la possibilità, andiamo anche in Stati Uniti per fare i debriefing con i crew americani, se no... Normalmente noi facciamo questa in Colonia con gli astronauti di ESA, e normalmente abbiamo già una lista di domande standard, e poi abbiamo le domande specifiche sulle attività che l'astronauta ha fatto durante la missione. No?
Sì, Paolo, forse è bene magari spiegare a tutti quelli che ascoltano che cos'è un debriefing, perché mi è capitato spesso di usare questa parola e alcuni non lo capiscono. Debriefing, sì, appunto, in italiano si tradurrebbe un rapporto dopo la missione, sostanzialmente, quello che ovvero l'astronauta torna dopo la missione e ha un meeting, un incontro con i team che hanno lavorato con lui, con lui o lei, per dare un feedback su quello che sono state le attività, e per vedere cosa di quello che è stato fatto può essere fatto meglio, oppure cosa è andato molto bene e quindi bisogna ripeterlo. Insomma, è qualcosa, sono le lezioni che impariamo per il futuro, ovvero per co cosa possiamo fare per migliorare la nostra performance col prossimo astronauta. Quindi questa forse è un'altra differenza quando abbiamo un astronauta europeo. Se è l'astronauta americano, il debriefing è fatto in NASA, a Houston, in cui di solito partecipiamo via teleconference per questioni di budget.
Sì.
Mentre invece se è l'astronauta europeo c'è un debriefing a Colonia e poi di solito c'è anche un debriefing più intenso che magari dura 1 o 2 giorni qui a QCC, veramente solo con persone proprio a livello lavorativo, molto informale e molto più nel dettaglio, senza, diciamo, perché il debriefing a Colonia è veramente con tanta gente che viene da tutta ESA, diciamo, questa partecipazione quindi è un po' più formale.
Ma vengono anche astronauti NASA ogni tanto, come debrief? O non mi
No,
ricordo, magari
no.
è una
Vengono in
visita
visita,
in
vengono in
palio.
visita magari prima, ma no, il debrief, cioè, perché nel debrief vai anche a fargli domande scomode certe volte, perché è un meeting di lavoro, non è una cosa pubblica, cioè quindi si va a fare magari anche domande tipo perché hai fatto quella cosa in quel modo, non è vero perfetto l'avessi fatto in quell'altro. E l'astronauta magari ti dà un feedback che dici, a cui noi non avevamo pensato, quindi dice no, io ho fatto così perché così è cos'ha e funziona meglio. E noi, hai ragione, è una buona idea, è così. Oppure, insomma, questo tipo di cose si va veramente in un dettaglio tecnico su come sono stati i suoi mezzi a bordo.
Con l'astronauta di ESA abbiamo anche la possibilità di fare i piccoli debriefing anche quando sono in spazio. Per esempio, possiamo usare le conferenze ogni settimana per fare domande sull'attività che è già successo e se, per trovare se è andato bene o no, se hanno già del feedback su questo.
Dalla chat chiedevano, giusto per raccogliere qualche domanda e magari stimolarle un attimo, chiedevano se, sono sicuro che l'avete letto, se lavorate a turni o con orario fisso, avete letto turni, però forse non è stato
Sì,
colto.
sabato mattina sarò al lavoro e domenica mattina pure purtroppo. diciamo, il motivo è che gli astronauti sono lì 24 ore su 24, quindi loro fanno 6 ore e mezza al giorno di lavoro più gli esperimenti, più esercizi, quindi fanno loro domani giornata lavorativa, quindi durante la notte di solito non ci sono attività, però innanzitutto bisogna preparare la giornata del giorno dopo, quindi comunque diciamo quello viene chiamato l'Orbit 3, ovvero il turno di notte viene chiamato il planning shift, il turno della pianificazione. E poi comunque se succede qualcosa di imprevisto, anomalie o emergenze, ci vuole qualcuno che sia lì per reagire, per mettere il sistema in sicurezza. Quindi il team che adesso segue per Columbus 24/7 sono 3 persone, quindi flight director c'è uno Stratos che è quello che si occupa dei sistemi di bordo e un GC che è quello che si occupa dei sistemi di terra.
Già, la famiglia si
Si
restringe.
restringe.
Ok, poi.
Ecco, vorrei prendere spunto dalla presenza di Buzz perché sai che ci sono
Boots.
quei siti, no, ma lo pronuncio in questo modo perché
Ah, adesso ho capito.
ci sono quei siti web che pubblicano notizie virali per fare molte visite ai loro siti, e uno dei più famosi è BuzzFeed. Allora prendo spunto dalla presenza di Boots per farti una domanda nell'angolo di BuzzFeed, perché usano questi titoli virali tipo quali sono le n cose più importanti, curiose, interessanti che può fare una certa cosa. Allora vi chiedo quali sono le 3 cose più curiose o strane o interessanti che può fare Columbus.
Domanda difficile.
Difficile.
Bah, io direi, per esempio, può tenere, può far sì che la schiuma non vada a galla nell'acqua. Abbiamo un modulo che è un REC in Columbus, che è FSL, Fluid Science Laboratory, che studia i fluidi. E la cosa interessante nello spazio è che i fluidi bifase non si separano. Sulla Terra la schiuma va a galla perché è più leggera dell'acqua. Nello spazio questo non succede perché, essendo in regime di microgravità, la schiuma rimane mischiata nell'acqua. Quindi quello che si studia è, ad esempio, i fluidi bifase vengono chiamati, ovvero in cui hai una soluzione, magari liquido-gassosa oppure anche soluzioni colloidali, che non si separano. Questa mi sembra una cosa insomma, pensare a bere la birra in cui la schiuma non va in cima ma rimane in mezzo è un po' una cosa particolare.
Questa e è una, due? Ne mancano due.
Wow. Una cosa, abbiamo sull'exterore esteriore di Columbus un esperimento di ESA che è un telescopio solare, si può dire. Mm-hmm. E, ok, questa è una cosa interessante, cioè quando tu pensi sugli astronauti nella stazione spaziale pensi sempre sugli esperimenti dentro, no? e non fuori. E questo è un esperimento che secondo me è uno dei più successivi. Più successivo? Successful?
No.
Di maggiore successo.
Sì, della tutta storia di Columbus. Era lì all'inizio, 7-8 anni, e ancora lì. È prodotta scienza ogni settimana, sì, quasi. Allora, è una cosa che non è ovvio, però è sempre producing science.
Una terza cosa,
l'unico modulo, mentre pensate, modulo che ha direttamente exposed facility,
c'è anche GEM che ha exposed facility, e poi ci sono, c'è il TRAF, non lo so, il TRAF comunque hanno qualcos'altro, penso, quindi sì, tipo gli americani non hanno bisogno di avere una cosa perché hanno un traliccio abbastanza grosso su cui attaccare AMS per esempio,
sì sul TRAF.
Mentre pensate alla terza cosa, vi dico che sono stato generoso perché in genere le liste di BuzzFeed sono molto più lunghe, tipo le 21 cose più incredibili che può fare.
Sì, perché devi cliccare next 10 o 21 volte e beccarti 21 pubblicità diverse.
Columbus fa levitare i metalli. Con un esperimento che abbiamo installato da poco, IML, il levitatore elettromagnetico di cui anche Samantha ha parlato tante volte.
Metallo fuso, tra l'altro.
Metallo fuso, ma sono anche metalli con nomi spettacolari, tipo l'adamantio, non lo so, l'altra volta stavo leggendo.
Unobtainium.
Questo esperimento usa la levitazione elettromagnetica per fondere dei metalli e poi risolidificarli sempre in levitazione elettromagnetica, quindi senza toccare niente, per vedere come si formano i cristalli all'interno dei metalli, quindi per andare a studiare poi la formazione cristallina e cercare di ottenere nell'utilizzo a terra dei metalli più resistenti. Quindi se riusciamo a capire come si forma, come funziona il processo di solidificazione dei metalli, tipo come quando si fa la tempra a terra, no? Il processo di solidificazione fatto in un certo modo ottiene un metallo migliore. Si studia, i campioni verranno portati a terra e verranno studiati a livello microscopico per capire come è avvenuta la solidificazione quando non era disturbata dalla gravità, e magari in questo modo si riesce a scoprire qualcosa che ci permetterà di ottenere l'anobtenium magari.
Ok, mentre raccogliamo anche qualche domanda dalla chat, abbiamo parlato prima delle emergenze, questa è una cosa un po' macabra, ma qual è quella che non vi fa dormire, la cosa che vi tiene svegli? Cioè, avete paura di arrivare in console un giorno di avere una ammonia leak? Che cosa?
L'ammonia leak ormai è successa, ho visto. Noi l'abbiamo seguita in diretta, appunto. Sì, è stato un falso, però non era chiarissimo che fosse un falso.
Questa è una cosa.
E quello che mi ha stupito seguendola è stato perché noi possiamo vedere, abbiamo le telecamere che guardano il controllume, notare la tensione che c'era in console. Spesso in console comunque si chiacchia, si lavora, ma comunque ci si può parlare abbastanza in maniera rilassata. Durante una situazione del genere veramente scatti subito in piedi e sei subito a leggere le procedure senza pensare ad altro e ti accorgi che c'è qualcosa di strano. Guardando il video mi sono subito accorto che il flight director, che era Roselyne, la nostra fedeltà francese, era concentratissima, super, capito, si vedeva subito c'era qualcosa che non andava. Queste sono cose.
Io me ne sono accorto non durante la cosa, ma sono sceso per loggare in una delle back room.
Sì.
Ti ricordi che sono venuto giù? E nel passare dalla ground control room alla back room ho incontrato delle persone che non erano assolutamente ignare di cosa stava succedendo, e mi sono reso conto che chiacchieravano, e ho detto, mi sono reso conto che nelle ultime due ore non avevo detto una parola che non fosse legata a quello. Ho detto, ok, forse non lo sanno.
In questo caso è molto importante anche di controllare le comunicazioni, perché this is going to be difficult to explain. è molto importante, specialmente quando c'è una astronauta di ESA, che non creare l'istoria che non è vero, no? Perché
non andare verso il pubblico. Sì. È successo un simpatico aneddoto con l'articolo di Albi, perché in realtà poi abbiamo scoperto che gli Space to Ground sono sempre pubblici. Sì. Quindi. Allora. Però una delle prime cose che facciamo noi è di sincerarci che il video venga tagliato verso l'esterno, ovvero che non si mandi video al pubblico. Perché di solito noi abbiamo questo six packs, questi sei video che abbiamo, di cui, che vengono dalla stazione, di cui il primo è sempre su internet. Quindi una delle prime cose che si controlla è verificare che appunto non stiamo mandando su internet qualcosa che non dovremmo, perché appunto in questo caso non mi sembra che non si siano spogliati gli astronauti, ma appunto in caso di ammonia leak l'astronauta si deve spogliare perché l'ammoniaca penetra i vestiti. Quindi per esempio una situazione del genere non vuoi che vada su internet.
Questa è una cosa molto interessante sul debrief di ammonia, questa agenzia. Io ho letto che esattamente le cose che lui ha detto, che si arriva al momento in cui ammonia è sui vestiti, no? Loro devono togliere i vestiti, e questa è la procedura standard, no? Il problema è che gli astronauti portano la maschera allo stesso tempo e non possono. Uh-huh. No? E questa è una cosa che hanno scoperto questa volta, per la prima volta.
Perché per la prima volta si è fatto,
sì,
effettivamente.
Sì, perché è evidentemente la prima volta che provi e non si può fare, no?
Possono fare Hulk.
Sì, Hulk, no. Allora, sì, ogni tanto delle cose interessanti così.
Quindi tra i contractor di NASA ci saranno le industrie che fanno i vestiti per spogliare le listi, quelli che si tolgono...
Esatto, i bottoni, quelli a clip, invece delle normali t-shirt.
Tanto il velcro ce l'hanno a...
Esatto, il velcro ce l'hanno, sì, abbastanza. No, però cose che mi tengono... Sto ripensando alla domanda, che poi siamo andati un po' fuori... però cose che mi tengono sveglie, appunto, la cosa... Io non ero in console, quindi ho seguito l'attività da una back room quando c'è stata questa emergenza, però la cosa che ho notato è che... ti sei trovato talmente tante volte in simulazione in una situazione del genere, o hai riguardato la procedura talmente tante volte rispetto a queste emergency, che nel momento in cui avviene non vai in panico, non ti preoccupi troppo, cioè veramente un lavoro è quasi automatico. E non pensi ad altro, semplicemente fai un lavoro che hai già fatto tante volte in simulazione e lo fai, cioè non è una cosa che mi spaventa.
Non percepisci la differenza.
Non percepisci tanto la differenza, perché non è una cosa che mi spaventa, perché quando so che quando succede, d'altronde non c'è niente che posso fare di più di quello che facciamo. Lo fai, segui la procedura, sai che è stata studiata e ottimizzata da centinaia di persone, provata e riprovata varie volte, incluso me, e quindi quando arriva poi non è una cosa particolarmente preoccupante, secondo me. Segui le procedure e sai che seguire la procedura in maniera standard è il modo migliore per farlo. Poi ovviamente è facile per noi parlare, perché la pelle non è la mia, immagino che per gli astronauti sia un po' più, però secondo me anche loro ragionano così alla fine. Loro fanno la loro procedura memorizzata, che hanno fatto centinaia di volte, e che non sanno neanche a ragionare cosa potrebbe succedere se non facessi così, quindi non ci pensi più tanto.
Ok, siamo quasi alla fine.
Andiamo con un'ultima domanda abbastanza classica, anche per venire incontro a quello che succede spesso nel forum, cioè qualche nuovo iscritto, che magari qualche studente che finisce la scuola media superiore inizia a chiedersi cosa potrei fare per poter avere più chance di entrare a lavorare nel settore spaziale. Chiedo anche a voi se avete dei consigli per studenti o neolaureati che desiderano lavorare nello spazio, cosa secondo voi potrebbe essere utile per avere un curriculum più appetibile da aziende che lavorano nel campo spaziale.
Parlo per la mia esperienza. Innanzitutto l'inglese direi che è proprio un must. L'ambiente spaziale, appunto, noi viviamo in Germania ormai da svariati anni e il nostro tedesco ancora stenta, perché al lavoro non si parla tedesco, si parla esclusivamente inglese.
O italiano,
certo. Siamo in un ambiente talmente internazionale che l'inglese non te lo chiedono neanche quando chiedono il curriculum, cioè lo danno per scontato che lo sai perfettamente. Dopodiché, per il resto, appunto, secondo me, finché stai in una materia scientifica, semplicemente il mio il mio consiglio è provare, perché nel nostro ambiente abbiamo appunto, tu sei un fisico, giusto? Simon è un fisico, io sono un ingegnere spaziale, ci sono chimici, ci sono matematici, ci sono ingegneri di tutti i tipi, medici, abbiamo appunto, parlavamo prima dei BMI, quindi in qualunque campo, soprattutto poi quando parliamo del volo umano, sostanzialmente c'è veramente qualunque campo applicato, quindi di qualunque campo uno possa essere, ovviamente stiamo parlando di materie scientifiche, sono materie umanistiche, diventa più difficile, sono, anche se c'è qualcosa.
Ci sono ex militari nei GC?
Sì, ci sono.
Ad esempio?
Sì, anche un flight director nostro è ex militare. Però non direi che ti aiuta particolarmente, perlomeno per il lavoro nostro, per l'astronauti magari sì, però appunto dopodiché una volta che hai questo curriculum è veramente avere esperienze all'estero aiuta e non avere paura di spostarsi, perché purtroppo questo ambiente è sparso in tutto il mondo e non ci sono tante città in cui ci sono, insomma in Europa al di là di Torino, Monaco, Brema, Tolosa, Parigi, poi c'è poco altro, quindi uno deve venire in una di queste città se vuole fare questo lavoro. Roma sì, c'è qualcosa, ma insomma da Milano lavorare nell'ambiente spaziale c'è poca roba, per dirne una. Ma...
E tu hai fatto la tesi a Stoccarda, tu a Strasburgo e poi in Italia, quindi sì. Si può dire che una delle cose chiave è cercare, se avete la possibilità di fare, non necessariamente di partire per sempre, ma di fare un'esperienza all'estero che fa la differenza.
No, secondo me è abbastanza importante avere questa esperienza, perché una parte del nostro lavoro non è tecnico, è lavorare in gruppo interculturale, no? con diversi nazionali, e questa è una cosa importante, sapere come gestire in questo ambiente.
Bene, avete qualcosa da aggiungere? C'era qualcosa nella chat? Purtroppo ho provato a scorrere la chat.
Penso che volessero qualche aneddoto su qualche astronauta, ma stavo pensandoci a aneddoti particolari.
C'era una domanda dalla chat prima: perché gli astronauti devono svestirsi in caso di emergenza ammoniaca? È una delle possibilità.
L'ammoniaca è la cosa peggiore che ci sia al mondo per gli esseri umani, e in più, oltre a essere terribilmente tossica, noi non ci pensiamo mai, perché ognuno, insomma, le nostre mamme usavano l'ammoniaca per pulire, ma è diluita all'1%, 2%, cosa genere. L'ammoniaca pura è letale in dosi tipo 300 parti, 1000 parti per milione, quindi tipo l'1 per 1000 nell'aria. E in più, oltre a essere così, è anche estremamente idrofila. Quindi l'NH3 si lega molto all'H2O e quindi si attacca alla pelle, si attacca al sudore e si attacca anche ai vestiti, perché hanno parte del nostro sudore, hanno parte della nostra umidità, del nostro corpo, e in più penetra, si attacca molto bene anche alle plastiche, quindi tutto ciò che abbiamo addosso fondamentalmente si impregna di ammoniaca, e quando gli astronauti scappano, diciamo, dalla fuga di ammoniaca per andare nel safe haven, nel posto che si aspetta sia pulito, non si devono portare i vestiti con loro, perché se si portano i vestiti impregnati di ammoniaca non hanno risolto niente.
Sì, però devono trovare solo i vestiti se pensano che è una...
Sì, certo, solo se pensano che è vera, e solo se, insomma, se è verificato che ce ne sia stata abbastanza, diciamo, no? Però...
Ok.
Parlavate prima, mi pare che Simon stesse accennando, o Sergio, a degli aneddoti con gli astronauti.
Si vede una domanda se abbiamo mai sentito gli astronauti litigare. Io ovviamente no, la risposta è no, ma in più io ho fatto anche questa domanda a un debriefing, io l'ho fatta perché anch'io avevo questo dubbio, ma veramente è possibile che 6 mesi, 6 persone, tutti chiusi là dentro, mai una volta avete litigato? E la risposta dell'astronauta è stata no, mai, non è mai capitata l'occasione di in parte dire che c'è una disciplina gerarchica anche, per cui diciamo ognuno sta al suo posto e sa qual è la sua situazione, ma poi anche comunque sono persone che prima di andare a bordo stanno insieme stanno mesi, anni a fare insieme addestramento, quindi diventano veramente amici, si legano. Abbiamo visto che Luca Parmitano e Chris Cassidy sono andati a fare l'Iron Man insieme dopo, cioè sono rimasti amici per la vita, rimangono amici per sempre, perché prendi tre persone e le metti a vivere insieme 24 ore su 24 per 5 anni prima di mandarli a bordo, perché comunque tutto l'addestramento lo fanno insieme e si trovano a fare addestramenti in Russia, in Europa, in America, in Giappone. È un po' come quando vai in Erasmus, diciamo.
Stavo pensando alla stessa cosa.
È tipo l'Erasmus, ti trovi in Erasmus e con gli amici dell'Erasmus ci rimani. E poi dopo quelle stesse persone ti ritrovi a bordo.
Qualsiasi esperienza condivisa fa creare legami. Ma poi anche è una questione probabilmente di prospettiva, nel senso che sul lavoro puoi avere una discussione con un collega, ma sai che quel collega non lo vedrai questa sera, non lo vedi più, non stai condividendo la casa e soprattutto lì si riesce a ridimensionare un attimo si può anche magari avere una discussione, un disagreement, sai che non mi vengono le parole, come si dice disagreement?
Un disaccordo
ma che magari a terra verrebbe qualificato come un litigio tra virgolette, invece lì non se lo ricordano neppure, semplicemente perché non,
essendo esseri umani, io penso che comunque capiti la situazione in cui due non si sopportano a vicenda. Io penso che sia capitato per forza, perché anche a noi sul lavoro capita, non che non ti sopporti, ma che insomma con certe persone hai più feeling che con altre. Con altre persone magari non ti trovi bene, ognuno lavora a modo suo, quindi c'è chi è, non so, più un chiacchierone, chi è più un silenzioso, chi è più, ognuno insomma. Però non credo mai sfoci in litigio, perché hanno appunto una prospettiva comune, sanno in che situazione sono, sanno che soprattutto quella persona, magari è una cosa inconscia, ma appunto se scoppia l'emergenza magari quella persona è quella che ti salverà la vita, cioè sai che tu in ogni momento dipendi dagli altri, e veramente questo fa legame sicuramente.
Bene, direi che vi possiamo ringraziare allora della serata. È stata una bella chiacchierata. Non è finita qua la puntata, se guardiamo la scaletta siamo praticamente a metà. Poi cerchiamo di fare uno speed up e di attraversare la puntata. Se avete
intanto ancora... mi unisco ai ringraziamenti a Sergio e a Simon.
Con piacere.
Quando era? La settimana scorsa eravamo fuori in una di quelle sere in cui queste foto strane che circolano.
Non è stata pubblicata quella foto.
È su Facebook, l'ho messa, quindi la gente... Però spesso qualcuno ci chiede che lavoro fate, e la risposta che Simon da sempre, che a me piace molto, è spendiamo le tue tasse. ed è vero alla fine, questo giusto, facciamo, sì. Il nostro lavoro da lì arriva, cioè il nostro stipendio arriva dalle tasse di tutti voi, quindi io credo che sia importantissimo spiegare cosa facciamo a tutte le persone, che stiamo parlando di 2 euro l'anno, quindi lo dividiamo per tutti gli europei, non è che stiamo parlando di chissà che spesa, però credo che ognuno in Europa quantomeno debba sapere perché sta pagando questi 2 euro per fare questo lavoro, e perché paga lo stipendio a me fondamentalmente per fare questo lavoro, quindi quanto si può fare
spendiamone pure di più.
Certo, esatto. Sì, quanto sì. Si può fare per diffondere questo e per spiegare l'importanza, per me è sempre
anche
benvenuto.
Nel campo lavoro abbiamo un'obbligazione di fare un buon lavoro, perché lavoriamo per voi semplicemente.
Okay. Grazie. Sappiamo che lavorate molto bene.
Ok, le domande alla chat sono sulla tecnica ormai, mi chiedono se ho 2 webcam. Non so, cos'è? Altrimenti come facciamo a fare?
No, è così, è la stessa webcam che sta ruotando ad alta velocità.
È un brutto attacco di strabismo digitale. Bene, allora proseguiamo con la nostra normale scaletta. Possiamo magari tenere un po' le news in secondo piano, perché c'è sempre astronautnews.it per gli aggiornamenti. Che cosa abbiamo sul piatto? Abbiamo la consegna del modulo BIM, il modulo gonfiabile di Didelow, e qualche novità sui cargo per la stazione spaziale. Volevi approfondire un po', Paolo, sul BIM, o lo semplicemente diamo?
Sì, una notizia flash solo per ricordare che il 12 di marzo, quindi pochi giorni fa, la società spaziale Bigelow Aerospace ha consegnato alla NASA questo innovativo modulo che sarà agganciato alla stazione spaziale, in particolare al nodo 3 Tranquility della stazione spaziale, a settembre di quest'anno, quindi del 2015. È un modulo innovativo perché è gonfiabile, cioè verrà inviato sulla stazione spaziale a bordo di un cargo Dragon nella missione SPX-8. Viaggerà nel modulo di servizio, nella parte non pressurizzata del modulo di servizio, e verrà collegato, sgonfiato, al nodo 3 della stazione spaziale, e poi nel giro di pochi minuti si gonfierà, non come un palloncino però, perché le pareti di questo modulo hanno una struttura più simile a quella degli pneumatici rinforzati con una maglia metallica. Comunque ha delle caratteristiche di resistenza e di adattabilità allo spazio davvero notevoli. Lo scopo principale di questo modulo sarà quello di fare il dimostratore tecnologico, cioè se ne valuteranno le proprietà strutturali, meccaniche, termiche di difesa dalle radiazioni, e quindi sarà sostanzialmente un guscio vuoto ma con una serie di sensori per effettuare tutte queste misure. E il suo scopo è proprio quello di verificare se questa tecnologia è applicabile in missioni di lunga durata con uomini a bordo, quindi in missioni con equipaggio. La durata prevista è di 2 anni, dopo di che sarà tolto dalla stazione spaziale e verrà fatto deorbitare. Gli astronauti avranno la possibilità di visitarlo, di entrarci, di passare del tempo, perché è un modulo pressurizzato e quindi abitabile, ma
Paolo,
ho sicuramente occasione di parlarne. Sì?
Se posso, dovranno convincere gli astronauti, certo, prima di deorbitarlo, perché una cosa di cui non abbiamo parlato stasera è il problema della logistica e del casino che c'è a bordo, perché tutte, insomma, i veicoli che vanno su e giù sono pochi e le cose da fare sono tante, quindi Columbus al momento è pieno di spazzatura, in parte cose che se ne devono andare e anche cose per i nuovi esperimenti, pezzi di cambio e cose del genere. Un modulo logistico del genere, penso che una volta che lo metteranno a bordo e lo riempiranno di bags e che ci saremo abituati a usare questo spazio in più aggiuntivo, che quindi ci permette di liberare un po' lo spazio, convincerci a togliere le cose, a deorbitarlo, non so se sarà facile.
Quindi diventerà permanente come Leonardo, sostanzialmente.
Finché dura, secondo me, io lo vedo possibile almeno.
O potrebbe essere sostituito periodicamente, comunque non è certo così complicato con Dragon portarne uno nuovo. Già Leonardo MPLM non era previsto originariamente, questo chiaramente non era previsto. Come pensavano di gestire la massa?
Se vedi le foto in PMM è completamente pieno a tappo, cioè quando c'è stata l'emergenza dell'ammoniaca, che è stato un falso, hanno dovuto dormire fuori dal nodo 2, uno ha dormito in PMM, ma praticamente sulla porta, non c'è spazio. Quando vanno a prendere le cose dietro si devono proprio letteralmente tuffare nelle borse.
È bello vedere che questa cosa qua è stata decisa in pochissimo tempo. Comunque non se ne parlava realisticamente fino a quanto? 3 anni fa? Non era neanche sull'orizzonte, mi sembra.
La firma del contratto è del 16 gennaio del 2013, il contratto tra Bigelow Aerospace e la NASA.
Quindi ancora meno. Bene.
Ma se ho capito bene, la tecnologia è venuta di NASA prima.
Sì. Sì, no? Sì, sì, sì. però penso che faccia parte di quelle ricerche che fanno senza direttamente collegarle a un obiettivo diretto, che poi vengono date all'industria in questo caso. Poi ci sono, ve lo diamo solo come pointer per invitarvi a visitare astronautnews.it, novità per quanto riguarda Boeing e Sierra Nevada, che hanno scelto di evolvere, ne avevamo già annunciato la settimana scorsa, i loro mezzi, o quantomeno di proporre a NASA l'evoluzione dei loro mezzi nati come trasporto manned, quindi di equipaggi, per i contratti cargo, quindi non soltanto Dragon e Orbital, ma anche Sierra Nevada e Boeing. Però i dettagli sono su astronautnews.it. Questa sera è già una puntata abbastanza lunga. Raggiungiamo dunque il giro di boa, l'interludio, ringraziando, ed è il caso di dirlo visto che li abbiamo direttamente resi responsabili del contenuto della parte informativa e news del podcast, i nostri articolisti che riempiono di notizie forumastronautico.it e astronautinews.it, lo fanno in maniera completamente volontaria e non retribuita. Quindi a loro va tutta la nostra gratitudine e dovrebbe andare anche la vostra, quindi ringraziateli commentando e condividendo i loro lavori. La condivisione tra l'altro ha l'effetto, ti dico sempre, di esporre accidentalmente i vostri amici all'astronautica, che è molto meno pericoloso dell'ammoniaca. Non si devono neanche togliere i vestiti se leggono qualcosa di astronautica, e magari sono più ben portati a spendere quei 2 euro l'anno per supportare l'attività spaziale in tasse, ovviamente. Non è che abbiano scelta, però essere ben disposti e comunicarlo e farlo vedere pubblicamente potrebbe smuovere un po' le policy a livello di chi prende le decisioni. Abbiamo qualche fan mail. Ho citato una volta che riceviamo la fan mail che la gente ci scrive, è cominciato un diluvio. Tutta la settimana ne arrivano. Era un po' più un diluvio, ma questo era bellino. Non so se Ricky hai la foto pronta, che il modo in cui ci si prepara una puntata di Astronauticast è...
Per la verità questo è un fan tweet, anche se non suona benissimo chiamato così, cioè un tweet di un fan.
Un fan tweet, eh?
Birrette podcast. E poi ci chiedevano di aumentare gentilmente il volume audio delle puntate, perché sentirle con l'iPad non si sente molto bene. Io che lo ascolto, ogni tanto mi riascolto, giusto per dare un assessment tecnico della cosa. In macchina posso dare ragione al nostro ascoltatore, a volte non si sente, quindi speriamo di aver migliorato un po' in questa puntata, ma abbiamo un miglioramento tecnico in pipeline. Dobbiamo rifare tutto il ground segment qua, dobbiamo passare a Linux anche per la macchina principale. Ci vuole tempo, ragazzi, cosa che in questo periodo non ho assolutamente. E poi vi chiediamo gentilmente di visitare isa.it, il nostro portale associativo, il nostro punto di riferimento istituzionale, dove potete diventare membri dell'associazione. Il vantaggio è supportare le nostre attività, avere 2 webcam o 2 microfoni quando abbiamo gli ospiti qua, grazie alle vostre donazioni e a chi sostiene l'associazione diventando membro. Come dicevamo prima, le tessere sono partite finalmente, e se diventate membri ricevete la tessera, la patch, tutto quanto. Non lo fate per la patch, lo so benissimo, lo fate semplicemente perché per qualche motivo vi piace quello che facciamo. Inspiegabile, ma a qualcuno piace. Proseguiamo con le rubriche. La più attesa in questo periodo è quella di Ritorno a Futura per la missione di Samantha. Questa sera abbiamo anche commento d'eccezione. Lancio la sigla.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. E quando un astronauta come Samantha trascorre dei lunghi periodi di tempo nello spazio, i muscoli cominciano ad atrofizzarsi, a indebolirsi, perché non sono più soggetti agli effetti della gravità, quindi non devono reggere un peso così grande, una massa così grande, non devono subire delle sollecitazioni da questa massa così grande, e quindi tendono un po' ad atrofizzarsi. Ed è questa tra l'altro una delle ragioni per cui gli astronauti devono seguire un rigido e intenso programma di allenamenti. Di questi aspetti delle trasformazioni dei muscoli nello spazio si occupa uno degli esperimenti del laboratorio Columbus, peraltro credo uno anche dei più grandi di questo laboratorio, un esperimento che si chiama MARES, è una sigla che sta per Muscle Atrophy Research and Exercise System, e dall'aspetto di una di quelle sedie, uno di quegli attrezzi ipertecnologici che potete vedere in un centro di fitness o in una palestra. È un sistema molto complicato di braccia, di sistemi di fissaggio con una sedia su cui si può posizionare l'astronauta, e anche se è un aspetto complesso e una struttura complessa, il principio su cui si basa è relativamente semplice, cioè cerca questo esperimento di fornire delle sollecitazioni controllate ai movimenti dell'astronauta in modo da fare delle misurazioni. L'astronauta può seguire una serie di programmi di esercizi fisici e le attrezzature, i sistemi meccanici e i sensori di questo esperimento, dell'esperimento MARES, possono fare delle misure degli sforzi, delle sollecitazioni, delle forze, dei momenti torcenti a cui l'astronauta è sottoposto durante questi esercizi. Ha una serie di scopi, di interessi questo esperimento. Tra i principali c'è lo studio dell'apparato muscolo-scheletrico, degli aspetti biomeccanici e del sistema neuromuscolare, della fisiologia del sistema neuromuscolare umano. Gli scopi sono capire meglio quindi quali sono queste trasformazioni, queste sollecitazioni diverse che subiscono i muscoli nell'ambiente della microgravità, quindi nei lunghi periodi nello spazio, in modo da prevenire questi effetti e da migliorare le condizioni di salute degli astronauti nello spazio. Un aspetto particolarmente importante dell'esperimento MARES è che consente di fare queste misure isolando, concentrandosi su dei gruppi di muscoli specifici, quindi una serie di misure molto specifiche che possono anche discriminare probabilmente quali sono le variazioni che subisce un determinato gruppo di muscoli quando viene sottoposto nell'ambiente dello spazio a queste sollecitazioni. Samantha ha iniziato a occuparsi di questo esperimento, inizialmente ripassando e vedendo della documentazione tecnica sull'esperimento e poi cominciando anche a fare una verifica di funzionamento, una verifica di funzionamento in cui ha fatto delle misure e delle calibrazioni dei profili di funzionamento dei motori di questa macchina MARES, quindi i motori che applicano le sollecitazioni durante l'esercizio degli astronauti. Un inizio dell'esperimento, tra l'altro, che dovrebbe essere, se non ho capito male, dovrebbe essere iniziato proprio oggi, giovedì 19 di marzo del 2015. Un'altra attività che ha svolto in Columbus, perché ricordiamo...
Abbiamo il Fly Director che era in console durante l'attività su MARES, quindi...
Quale dei due?
Io.
Ha controllato che tu non abbia detto... non abbia fatto.
Sono completate errore. Queste operazioni di verifica di funzionamento? Ha potuto iniziare oggi l'esperimento vero e proprio?
No, era una commissione questa volta.
Commissioning.
Quindi ancora queste verifiche.
Sì, della funzione della.
Non è stato usato per parecchio tempo.
Allora, faranno. Questa era la commissioning part 1, che era parte del tuo incremento, forse? O sì. Quello nuovo. Nel mio incremento, quindi da settembre in poi, faranno commissioning part 2. Ovvero ancora esperimenti insomma, per vedere se funziona, però nel commissioning part 2 sarà veramente un protocollo scientifico, quindi saranno due astronauti, uno si siederà effettivamente sopra a questo braccio. La cosa interessante è per MARES che è stato firmato recentemente un agreement tra le tre agenzie, quindi tra NASA, Russian Space Agency e ESA, per cui il crew time, quindi il tempo astronauti per Mares, verrà sovvenzionato dalle tre agenzie, quindi ci saranno anche astronauti russi che lavoreranno su Mares. Non è una prima assoluta, ne avete già parlato, insomma, per l'esperimento Plasma Crystal 4 a novembre, però è qualcosa di particolare, perché è una cosa che di solito non facciamo. Gli astronauti russi in genere lavorano nella parte russa, non vengono a lavorare nella parte americana. Per Mares, che comunque, come avete visto dalle foto, è un bel mostro e ha bisogno di due astronauti per lavorarci contemporaneamente, ci sarà supporto di astronauti russi, quindi potremo fare attività in cui ci saranno astronauti russi, americani e europei contemporaneamente in Columbus, che è anche una cosa interessante. Ma l'attività scientifica vera e propria dovrebbe iniziare probabilmente nell'Expedition 47, quindi con l'astronauta europeo Tim Peake, la seconda parte della stanza, quindi stiamo parlando di marzo-aprile 2016. Questa è l'idea, forse un po' prima, diciamo, si parla, ma diciamo, non si farà scienza prima di fine 2015 molto probabilmente.
Per chi ci sta seguendo attraverso Ritorno a Futura, vorrei dire che abbiamo ascoltato due dei flight director del laboratorio europeo Columbus. Abbiamo ascoltato Simon Cellis e Sergio Palumberi. E in questi giorni Samantha ha svolto in Columbus un'altra attività. Avevamo anticipato, credo, nella puntata precedente di Ritorno a Futura, avevamo anticipato il fatto che Samantha non aveva potuto iniziare a lavorare all'esperimento Triple Lux B per le operazioni di diagnostica di un problema a un rivelatore di fumo proprio nel laboratorio Columbus. Aveva provato a sostituire un componente elettronico che non si era però rivelato la causa del malfunzionamento, e quindi questa volta in questi giorni scorsi ha proprio sostituito il rivelatore di fumo, facendo anche una serie anche di verifiche del Biolab, uno dei componenti degli apparati, degli strumenti scientifici del laboratorio Columbus. Ha scattato anche una serie di fotografie di questo suo lavoro, in modo tale che i tecnici a terra potessero verificare e confermare che queste operazioni fossero state completate correttamente, che quindi potesse iniziare l'esperimento Triple Lux B, che ricordiamo un esperimento di scienze della vita che indaga il comportamento delle cellule del sistema immunitario nell'ambiente dello spazio, confrontando cellule di vertebrati con quelle di invertebrati. E in questi giorni Samantha ha svolto anche una serie di operazioni di manutenzione ordinaria di un altro componente importante, un altro protagonista importante degli esperimenti scientifici che si fanno a bordo della stazione spaziale. In particolare la manutenzione di una delle unità di uno dei congelatori della stazione spaziale, uno dei congelatori chiamati Melfi, una sigla che sta per minus 80 degree Celsius Laboratory Freezer for ISS, che si trova nel laboratorio americano Destiny della stazione spaziale. È una delle operazioni di manutenzione ordinaria di questi frigoriferi, di questi congelatori. In particolare Samantha ha ispezionato i cavi di questo congelatore per cercare eventuali tracce di corrosione, e poi ha passato del lubrificante dove è necessario. Questi congelatori Melfi possono far raggiungere, vengono utilizzati normalmente per contenere non soltanto i campioni degli esperimenti, ma anche i reagenti e le sostanze utilizzate per il lavoro sperimentale, e può garantire il congelatore Melfi tre temperature di funzionamento a seconda delle diverse esigenze. Si va dai 4 gradi sopra lo zero a meno 24 gradi, anche a 80 gradi sotto zero, e questo dà anche il nome appunto a questo apparato, a questa unità. Ce ne sono però delle altre, se non sbaglio almeno due sono i congelatori Melfi nel laboratorio Destiny, e prima di concludere questa rubrica vorrei chiedere intanto al mio equipaggio di astronauti, di Astronauticas, ma anche agli ospiti di questa sera se hanno ulteriori commenti sull'attività di Samantha in questa ultima settimana.
Un punto interessante è che Melfi è di produzione europea, quindi fuori dal modulo Columbus, ma non tutto ciò che è fuori da Columbus non è europeo, ci sono anche altre cose che sono state fatte in Europa, alcune sono ancora di proprietà europea o alcune addirittura sono state, diciamo, sovvenzionate da NASA. Melfi è uno di questi, è stato prodotto da Astrium, adesso Airbus Defence Space, a Friedrichshafen, quindi qua vicino sul Bodensee. Una, insomma, una cosa interessante. Invece, tornando su Biolab, credo che qui abbiamo il grande esperto di tutto il troubleshooting che è stato fatto per lo smoke detector.
Yes. Sì, no, è una cosa. Quando il problema è successo due settimane fa, non abbiamo saputo se era la smoke detector o il
rilevatore di fumo,
se è il boda elettronico che fornisce la potenza, no? E allora abbiamo fatto un po' di un gioco sui bordi diversi di potenza per scoprire se questo problema è isolato sul board o sulla smoke detector. Sì, ce le voleva due o tre attività per scoprire alla fine che è la smoke detector.
E tra l'altro queste attività di troubleshooting per qualche strano motivo sono capitate sempre quando ero in console, quindi io le ho fatte tutte una dopo l'altra per una settimana, anche se cambiavo turni, stranamente, ma è stata un'attività lunga, voglio dire, il gioco delle tre carte abbiamo fatto sostanzialmente, perché ci sono dentro Biolab queste board che danno potenza ma anche dati ai vari equipaggiamenti e sono tutte uguali, anche se non tutte uguali, ma insomma sono quattro uguali e altre due uguali, e danno, solo che sono collegati a equipaggiamenti diversi, quindi per sapere se era la board che si era rotta praticamente l'abbiamo fatto gioco delle tre carte, abbiamo cambiato, però è stato un po' complicato, abbiamo cambiato tipo 3 o 4 e Samantha ha fatto, devo dire, un ottimo lavoro, un sacco di lavoro, è stato veramente brava, e questo è stato uno dei casi in cui si vede perché ci vuole l'astronauta e non si può fare senza l'essere umano, perché Samantha veramente semplicemente gli abbiamo detto questa è la nostra idea, noi pensiamo che possa essere questo, dopodiché fai tu e dici cosa ne pensi, perché noi non siamo lì, e quindi è stato molto veramente interazioni tra terra e lo spazio, e proprio sul feedback di Samantha, quindi diceva questa board qua mi sembra ok, abbiamo chiesto di controllare i piedini, chiedevamo a lei che idee potesse avere, cose del genere, e sono cose che solo un essere umano può fare, solo un essere umano stando lì, quindi viene fuori magari con idee che noi non abbiamo da terra, perché non vediamo di persona la cosa.
E alla fine, il problema alla fine era il...
Alla fine lo smoke detector, quindi alla fine ha cambiato le board, tutto quanto, e abbiamo visto che non era quello, e quindi abbiamo cambiato lo smoke detector. Che... Il motivo è perché lo smoke detector per arrivarci era molto più complicato, quindi cambiare le board è un'attività da un quarto d'ora, e allo smoke detector erano 5 ore.
No, avevo visto Biolab aperto qualche volta, non l'avevo mai visto fuori così tanto. Ho
dovuto smontarlo completamente.
E la buona notizia sul mare, se queste settimane tutte le attività che Samantha ha fatto è successo perfettamente, senza problema, proprio una cosa bellissima. Allora credo che l'attività che Everest in Two Increment è sul binario.
Incrociamo le dita.
Sul binario giusto.
Questo del rivelatore di fumo mi sembra un aspetto interessante, perché qui sulla Terra, magari in un appartamento o in un ufficio, un rivelatore di fumo sembra un componente quasi banale, mentre nello spazio qualunque cosa non è mai una cosa qualunque, cioè non è così banale neanche il componente che sembra più semplice utilizzato in un ambiente terrestre.
È parecchio complicato quel rivelatore di fumo. Io ci ho fatto molto lavoro quando lavoravo nel engine support, quindi sono un po' l'esperto di questi rivelatori di fumo qua. È un rivelatore di fumo a laser, quindi praticamente è sostanzialmente un laser che proietta su due specchi e poi riceve, c'è una lente che riceve questo laser, e questa lente misura la potenza del laser e anche lo scatter, ovvero quanto il laser viene deviato, e in base a un certo algoritmo sulla potenza ricevuta e su quanto viene deviato questo laser, capisce che c'è una particella di fumo che sta passando nel laser e quindi questo è quello che causa la deviazione e quindi fa scattare l'allarme. Però siccome vogliamo evitare che sia ad esempio una particella di polvere, perché potrebbe essere una particella di polvere, questo deve essere tipo per 6 secondi di fila, quindi diciamo rileva il fumo, poi fa un controllo interno se lui è veramente funzionante o è rotto, poi lo rileva di nuovo, fa un altro controllo interno, tutto questo in 6 secondi, fa 6 controlli praticamente prima di dichiarare veramente fuoco.
Il troubleshooting, per quanto si possa sviluppare un bel piano a terra come il gioco delle tre carte, richiede comunque tempo equipaggio, quindi prima di farlo si è sicuri che si riesce a farlo nel più breve tempo possibile, tutto quanto. Per questo che anche le banalità come tra virgolette banalità come i guasti sono newsworthy, se ne parla alla fine, perché alla fine è il lavoro di tutti i giorni.
Bene, ringraziamo anche i nostri ospiti per queste informazioni di prima mano e ricordiamo che l'avventura di Samantha continua e noi continueremo a raccontarvela nel ritorno a Futura.
Grazie Paolo, ma direi che la parola rimane a te per l'altra rubrica, quella storica, sia storica perché esiste da molto tempo su Astronautica, sia perché si occupa spesso del passato dell'astronautica, che sono le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
18 marzo 1965, 50 anni e un giorno fa, il cosmonauta sovietico Alexei Leonov diventava il primo essere umano a compiere una passeggiata spaziale, cioè a uscire dal suo veicolo spaziale, la capsula Moskov 2, e a galleggiare nello spazio per una decina di minuti. In questi giorni tutti quanti stanno raccontando questa esperienza straordinaria, avventurosa e pericolosa, quindi Nonno Apollo si concentrerà su un altro aspetto di questa avventura, in particolare sul cosmonauta Alexei Leonov, e vorrei parlare invece della sua seconda e ultima missione spaziale, che ebbe luogo 10 anni dopo la storica impresa della Vostok 2. Stiamo parlando del programma Apollo Soyuz, un programma spaziale denominato Apollo Soyuz Test Project, i sovietici lo chiamavano invece Soyuz Apollo, che si svolse nella prima metà degli anni 70. Io l'ho vissuto direttamente perché all'epoca ero un bambino e ricordo di averlo seguito, aver seguito articoli di giornale e servizi in TV, e anche se oggi lo si ricorda poco, è stato importante sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista della cooperazione internazionale. Vediamo innanzitutto di che cosa si è trattato. Si è trattato di un programma congiunto spaziale condotto dall'allora Unione Sovietica e dagli Stati Uniti. Ciascuno dei due paesi lanciò una sua capsula con equipaggio, gli americani e la NASA lanciarono una capsula Apollo e i sovietici lanciarono una capsula Soyuz che si agganciarono nello spazio e condussero una serie di esperimenti e di attività comuni. I due veicoli vennero lanciati il 15 luglio del 1965, quindi 40 anni fa, e la capsula Apollo aveva come equipaggio tre astronauti, il comandante era il veterano del programma Apollo Tom Stafford e con lui c'erano due altri astronauti, due matricole, uno era Vance Brand e l'altro era Donald Slayton, conosciuto anche come Dick Slayton, una leggenda nel corpo astronauti, perché era uno degli astronauti del gruppo dei sette del programma Mercury originali, che per una serie di problemi medici non aveva mai avuto l'opportunità di volare. Questa fu la sua prima e ultima missione nello spazio. Invece in ambito sovietico, come equipaggio della Soyuz, c'erano proprio Alexei Leonov, di cui abbiamo parlato, che era il comandante sovietico della Soyuz, e con lui c'era Valery Kubasov, un altro cosmonauta. Vennero lanciate le due capsule il 15 di luglio del 1965. Per consentire l'attracco tra questi due veicoli diversi, venne costruito un modulo adattatore che funzionò anche da airlock, quindi da camera di compensazione, che venne lanciato nello spazio a bordo del razzo Saturno 1B, che portò in orbita anche la capsula Apollo. Venne estratto dall'ultimo stadio del Saturno con una procedura simile a quella con cui nel programma Apollo il modulo di comando, la capsula Apollo, estraeva il modulo lunare, quindi ribaltandosi, rivoltandosi e agganciando ed estraendo il modulo adattatore dall'ultimo stadio del razzo. La capsula Soyuz raggiunse in orbita la capsula Apollo e si agganciarono il 17 di luglio del 2015, si agganciarono per la prima volta, raggiungendo questo traguardo storico, cioè la prima volta che due veicoli spaziali costruiti da nazioni diverse, veicoli con equipaggio, si erano agganciati, dando la possibilità ai due equipaggi di incontrarsi e di visitare ciascuno il veicolo dell'altro. Fu una missione storica non soltanto dal punto di vista tecnologico, per questi aspetti da prima spaziale, ma anche e soprattutto per gli aspetti di politica e di cooperazione internazionale, perché avvenne questo programma in piena guerra fredda, per la verità in un periodo iniziato dalla fine degli anni 60 di distensione tra le due superpotenze rivali della guerra fredda, che era iniziato appunto alla fine degli anni 60 e si era consolidato all'inizio degli anni 70 con la proposta, poi accettata con entusiasmo dai due paesi, di realizzare questo programma. E questa missione nello spazio, questo incontro, questo attracco nello spazio, fece finire anche simbolicamente la corsa allo spazio, che era iniziata con il lancio dello Sputnik da parte sovietica e che era proseguita dando la vittoria finale alla NASA, agli Stati Uniti, con lo sbarco sulla Luna del programma Apollo. Domani, 21 marzo del 2015, gli astronauti, se il loro turno di lavoro andrà come previsto, avranno la possibilità di osservare un'eclisse di sole dallo spazio. E durante il programma Apollo Soyuz venne prodotta artificialmente un'eclisse di sole, perché dopo lo sgancio definitivo dei due veicoli spaziali, avvenuto il 19 di luglio del 1975, le due capsule rimasero una accanto all'altra e si disposero in modo da produrre artificialmente un'eclisse solare, cioè la capsula Apollo si orientò con il suo asse principale verso il Sole, la capsula Soyuz le andrò dietro, quindi allineandosi ancora con l'asse della capsula Apollo, in modo che la capsula Apollo nascondesse il disco solare e la Soyuz potesse osservare la corona della nostra stella, la corona solare, in questa eclisse di sole simulata. Quindi fu interessante anche dal punto di vista scientifico e tecnologico. Nella fase in cui i veicoli rimasero attraccati, vennero condotti anche una serie di esperimenti di scienze della vita, biologia e di altro tipo con i due equipaggi. La Soyuz fu la prima a rientrare sulla Terra il 20 di luglio del 1975 e la capsula Apollo rientrò sulla Terra il 24 di luglio del 1975. E questa fu l'ultima missione di una capsula Apollo e fu tra l'altro anche l'ultima missione umana, quindi con equipaggio, della NASA fino all'inizio del programma Shuttle nel 1981. Apollo-Soyuz fu un programma importante dal punto di vista della politica e della cooperazione internazionale, fu un laboratorio di cooperazione spaziale internazionale che diede il via ad altri progetti. Dalla fine degli anni 90 ci fu il progetto Shuttle Mir, in cui delle missioni dello Space Shuttle visitarono la stazione spaziale sovietica Mir, e poi naturalmente successivamente, dalla fine degli anni 90 e poi in seguito fino ai giorni nostri, anche il programma della stazione spaziale internazionale. E qualcosa delle tecnologie del programma Apollo-Soyuz sopravvive ancora oggi proprio sulla stazione spaziale, perché i sistemi di attracco, i boccaporti di attracco dal lato sviluppati per il lato della capsula Soyuz nel programma Apollo-Soyuz vengono utilizzati ancora oggi in versione modificata per l'attracco, sono stati utilizzati sulla stazione spaziale internazionale per l'attracco delle missioni Shuttle, e in versione ancora modificata con un ulteriore adattatore daranno la possibilità a futuri veicoli spaziali con equipaggio sviluppati nell'ambito del programma commerciale della NASA di raggiungere ancora la stazione spaziale. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, chiudiamo con i link della settimana, sempre tante immagini, perché dalla stazione spaziale arrivano bellissime immagini, Riccardo è l'esperto, le seleziona.
Diciamo dai, questa immagine perché è interattiva, queste due immagini interattive che trovate nelle note dell'episodio sono state realizzate da Massimo Rainmaker 1973 su Twitter, lo trovate, è un ragazzo che come noi condivide molte altre curiosità inerenti alla stazione spaziale internazionale. Lui ha fatto questa mappa interattiva dove praticamente ha localizzato tutti i vari tweet sia di Samantha che di Terry Wirtz in questa mappa interattiva. Quindi voi vedete un pallino, cliccate, vedete che dove la tal foto è stata scattata fisicamente a bordo della stazione spaziale, così anche se non conoscete, anche se a colpo d'occhio non riuscite a riconoscere in quale ambiente una foto è stata scattata, in questa maniera riuscite ad orientarvi all'interno della ISS. Insomma, carina, un input in più per insomma navigare interattivamente la stazione spaziale internazionale.
Mi sa che dovete darlo ai trainer.
Bello.
Perché per fare orientamento a bordo della stazione spaziale. Il link ovviamente è nelle note dell'episodio su astronauticast.com. Poi i 50 anni della prima attività extraveicolare che diceva Paolo prima sono celebrati anche da una mostra di Google, una mostra virtuale.
Sì, perché il Google Cultural Institute ha voluto celebrare questo 50° anniversario della prima passeggiata spaziale con una serie di mostre online per ricordare il periodo pionieristico, le prime fasi dell'esplorazione spaziale, e per ricordare anche i primi pionieri, i primi protagonisti di queste imprese. Sei musei partner di questo progetto con Google hanno allestito in totale 10 mostre online che espongono, che danno la possibilità di vedere centinaia tra foto e documenti anche rari che celebrano questo periodo, e sono musei sparsi in tutto il mondo, in particolare in Russia, a Mosca, sono alcuni dei tre più prestigiosi musei sullo spazio, anche negli Stati Uniti, e c'è anche un museo italiano, il Museo Galileo di Firenze, che ha allestito una mostra sull'esplorazione dello spazio ai tempi della rivoluzione scientifica del 600, quindi nel periodo dell'astronomia in generale, cioè l'esplorazione telescopica dell'universo. Tutte queste mostre sono online, sono straordinarie, sono contengono questa serie di documenti rari e anche alcuni panorami esplorabili con Street View, quindi realizzati in questi musei. Nonno Apollo ve li consiglia in modo particolare queste esposizioni perché hanno un valore storico grandissimo.
Molto bene, allora abbiamo raggiunto anche la fine di questa puntata, la puntata 21. È stata bella lunga, mi sembra che siamo oltre l'ora e mezza decisamente, ma insomma il tempo vola. Spero che non si siano annoiati troppo i nostri ospiti. Non lo direbbero mai adesso, però cercavo di
dopo che spegniamo i microfoni
non dicono niente perché li abbiamo anestetizzati.
No, è stato molto, molto bello, anche perché casualmente abbiamo sempre una forte componente di stazione spaziale nelle notizie, ma casualmente anche gli argomenti erano molto legati a voi due direttamente, quindi c'è stata una buona interazione da quel punto di vista. L'appuntamento allora è per giovedì prossimo, come al solito 21.30, voi mettetevi lì alle 21.30, pazientate che arriviamo, per le 10 di sicuro ci siamo, astronauticast.com/live, altrimenti ci trovate after the fact, ci trovate durante la settimana in podcast su astronauticast.com o su YouTube, youtube.com/astronauticast. Se volete sapere, vedere i video che pubblica Riccardo, principalmente sono un buon modo per trovarli facebook.com/astronauticast, altrimenti sono direttamente sul canale YouTube. Abbiamo fin troppi canali, non riesco a starci dietro, per fortuna siamo in tanti e Riccardo è super super attivo, e dateci un occhio. Altrimenti, se semplicemente volete seguirci in podcast, come dicevo, la settimana prossima, fino ad allora. Ah no, facciamo un giro di saluti come al solito. Riccardo, che è sempre il primo in ordine qua.
Alla fine no, è più comodo. Ciao, seguiti in questa lunga ma molto molto interessante puntata, quindi alla prossima settimana. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Da Milano, Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo. Fino alla prossima puntata potete partecipare alle nostre discussioni anche con Sergio su forumastronautico.it. E un'ultima precisazione, l'eclisse solare sarà il 20 di marzo. Mi ero sbagliato, domani non è il 21 di marzo, ma è il 20 di marzo.
La maggior parte delle persone che ascoltano questo podcast pensano già all'eclisse nel tempo passato. E poi c'è Luigi Morielli.
Un saluto a tutti e un saluto e ringraziamento anche ai nostri ospiti che hanno fatto questo intervento così interessante. E buona settimana a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola.
Ci sentiamo la settimana prossima, giovedì sera. Fino ad allora, ad Astra. Oh, effettivamente dovreste salutare anche voi. Sapete, parlavamo di procedure, siamo ancora in diretta. Sono quelle cose che sono ingrained. Io faccio questa cosa da 8 anni e quando finisco l'ultimo vado. Oppure cliccato su di voi, ma... Ciao, grazie di essere stati con noi. Ciao.